Buonasera amiche e amici di Podcast Verso il Draft e benvenuti alla seconda puntata di questo periodo di off-season. Puntata che sarà dedicata, chiaramente vista l'importanza del momento, alla free agency, ma con implicazioni nel draft del prossimo 26 aprile. Questi due giorni sono stati frenetici, anche questa serata vede tutte le varie firme che diventano ufficiali, c'è moltissimo di cui parlare, è cambiata un pochino la board, abbiamo confrontato prima i nostri mock che avevamo abbozzato nelle settimane precedenti e sicuramente ci sarà molto da parlare a partire da oggi di come cambiano le strategie delle varie squadre. A farmi compagnia stasera Lorenzo Contini, ciao Lorenzo.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
E Andrea Ghezzi, vero vincitore di questa free agency grazie al fatto che i suoi Browns hanno firmato Odell Beckham. Ciao Andrea.
Ciao Gabri, ciao Lore. Allora, devo dire subito a tutti gli amici che ci ascolteranno che sono già in crisi perché tutte le mie convinzioni su quello che poteva essere il primo giro del draft del 2019 sono crollate, lo dicevo appunto anche prima che iniziassimo a registrare. Insomma, puntata divertente oggi, diciamo che torna all'attualità il discorso che ho fatto mille volte settimana scorsa, aspettiamo a vedere cosa succede in free agency prima di dire chi sceglierà chi.
Esattamente, e partiamo subito, andiamo diretti al punto, proprio da Odell Beckham Jr. e da questa trade importantissima che lo ha visto passare un po' inaspettatamente dai New York Giants ai Cleveland Browns. I Browns avevano capitale per poter fare questo tipo di scambio, avevano soldi, quindi dal loro punto di vista mi sembra veramente una situazione ottimale. Dall'altra parte sorprende il fatto che David Gettleman abbia deciso di scambiare comunque quello che è il suo giocatore più importante in un momento in cui non hanno un quarterback futuribile e nel momento in cui l'anno scorso avevano preso Saquon Barkley, che sì si è rivelato un ottimo giocatore, ma forse a questo punto le idee erano altre. Andrea, il tuo punto di vista da parte Browns, dato che tu sappiamo benissimo sei un simpatizzante di Cleveland, qual è? Cioè, Odell Beckham Jr., una squadra come i Browns che ha ritrovato tanto entusiasmo, cosa porta? E soprattutto, a questo punto, come cambia il draft dei Browns, che forse per la prima volta negli ultimi anni non saranno protagonisti con le tantissime pick che di solito hanno avuto, ma finalmente hanno un buon capitale già umano su cui poter costruire.
Ma per la prima volta dopo una vita, dopo il Trust the Process versione prolatta, che è quello che i Browns hanno messo in atto nelle ultime stagioni, credo che almeno per quanto riguarda il primo giro non ci sarà niente da dire, nel senso che i Browns avevano una scelta alla 17 che hanno inserito nella trade che ha portato appunto BJ a Cleveland. Ma cosa porta OBJ a Cleveland? Tantissimo. L'anno scorso il duo delle meraviglie doveva essere Josh Gordon, Jarvis Landry, poi Josh Gordon finì ai Patriots praticamente dopo una partita. Ai Browns è mancato nella scorsa stagione un'alternativa a appunto Jarvis Landry, anche se poi Callaway, Perryman, che doveva rifirmare ma dopo l'arrivo di OBJ insomma si è liberato dal contratto con Cleveland e ha firmato per Tampa Bay, e tutta una serie di altri giocatori hanno dato il loro contributo. Più nello specifico, visto che non è arrivato solo Odell Beckham, ma bisogna ricordarsi anche che è arrivato Kareem Hunt, che è arrivato Sheldon Richardson, Cleveland diventa una contender. Io oggi non l'ho nascosto, ma secondo me nella AFC dietro ai Patriots, ma solo perché sono i Patriots, ci sono i Browns, squadra con tantissimo talento sia offensivo che difensivo, e guarda, ti dirò di più, giocandoci mi è testimone, io già 2 anni fa quando chiudemmo 0-16 ero a Londra a vedere i Browns contro Minnesota, disse Giovanni che per me già 2 anni fa la difesa era di altissimo livello, lo scorso anno si è dimostrata tale con poi l'arrivo anche di Denzel Ward che ha fatto una rookie season clamorosa, e adesso insomma è ulteriormente migliorata. Chiaro che nella trade di Beckham va valutato anche la il fatto di aver perso Jabril Peppers, che è comunque un giocatore che dopo una rookie season così così era cresciuto molto nella scorsa stagione. Quindi i Browns probabilmente nel draft, al secondo, al terzo giro, dovranno provare a prendere un giocatore che lo possa sostituire, anche perché Earl Thomas, che era l'altro grande indiziato, così io, scusate, inizio a buttare un sacco di nomi sul tavolo, poi ovviamente Lorenzo e anche tu Gabri potrete dire quello che pensate. Earl Thomas, che era il grande indiziato per arrivare a Cleveland, ha firmato con Baltimora. Aiuto adesso.
Esattamente.
Ok, perfetto. Esatto. No, perché adesso ho avuto un momento di incertezza. E quindi io credo che, per quanto riguarda la mossa Odell Beckham, sia stata una mossa clamorosa, che va ad aggiungersi a una serie di altre mosse che Cleveland aveva già fatto e che vanno a completare un roster di altissimo livello. Dopodiché mi aspetto che o via ancora free agency, perché comunque di giocatori liberi ce ne sono ancora una valanga, o ancora meglio attraverso il draft vengono aggiunti due giocatori difensivi, un linebacker, perché comunque va ricordato che i Browns hanno anche lasciato andare Jamie Collins, e una safety. Questo sarebbe il massimo per avere un team ipercompetitivo, perché ripeto, in attacco c'è un quarterback, Baker Mayfield, due running back di altissimo livello come Chubb e Hunt, anche se chiaramente Hunt poi bisognerà vedere da che momento sarà disponibile, e due super wide receiver come Landry e Beckham, a cui si va ad aggiungere Njoku come tight end. In difesa erano già messi bene, hanno aggiunto qualcosa via free agency. Io credo che poi attraverso il draft potranno innestare altro talento giovane, e quindi credo, penso, ma soprattutto spero che per i prossimi 3, 4, 5 anni i Browns siano una contender, ma nel vero senso della parola, cioè che si possono giocare non tanto un posto ai playoff, che do quasi per scontato, ma possono pensare di arrivare al Super Bowl. Vincerlo poi è tutta un'altra storia. Chiudo, scusami Gabri, ne approfitto, mi faccio un po' i cazzi miei. C'è arrivata una domanda oggi, è arrivata direttamente a me, siccome era sui Browns, sfrutto che abbiamo iniziato a parlare di Cleveland per rispondere subito a un amico. Qualcuno mi ha chiesto se il fatto che comunque i Browns non siano abituati sostanzialmente negli ultimi anni a giocare ad alto livello possa in qualche modo condizionare il team. Io credo che la cultura con l'arrivo di Baker Mayfield, e comunque in generale con il management che c'è e con anche i nuovi allenatori che ci sono, perché un'altra delle grandi firme di Cleveland di quest'anno è Todd Monken, offensive coordinator, di cui abbiamo già avuto modo di parlare e che quindi non ripeterò né chi è né di cosa penso di lui, è semplicemente un genio, abbiano appunto intrapreso una strada molto distante da quella che era la vecchia cultura che c'era a Cleveland, e quindi io penso che con l'innesto di questi giocatori Cleveland possa veramente far bene. L'ha detto anche OBJ pochi minuti fa, l'ho visto su Twitter, è contentissimo di essere arrivato ai Browns, si respira una nuova, anche lui ha detto è una franchigia in cui si respira una nuova aria, in cui c'è voglia di fare bene, e quindi insomma per me ha più, se devo dare un voto, anche perché poi quello che hanno perso, ovvero una prima scelta e una delle due terze scelte che hanno una delle due terze scelte che hanno appunto al terzo giro, direi che è più Jabril Peppers, è un prezzo assolutamente assolutamente congruo. Aggiungo, perché non lo stavo dimenticando, ho citato Sheldon Richardson, c'è anche Vernon, che è arrivato sempre dai Giants, che è un altro super giocatore che va a completare una difesa che come raccontavo prima era già di altissimo livello, e così va semplicemente a migliorare.
Sicuramente sono d'accordo con te, penso che questi Browns siano al momento la squadra da battere in NFC North, che parlo per esperienza visto che è la division dei Ravens, e sono soprattutto una squadra che in NFC può dire la propria. Passiamo al lato NFC, quindi passiamo al lato Giants, Lorenzo. Sono una tua diretta rivale divisionale, peraltro dei tuoi Redskins, che hanno fatto un solo grosso splash in free agency, ma che splash, andandosi a prendere proprio l'ex Giants Collins. E dici un po' cosa pensi di questa trade dal punto di vista dei Giants, E quindi come cambia il draft? Prenderanno un quarterback a questo punto? Dwayne Haskins indiziato numero uno, magari con un trade up? O l'idea è solamente nella mente di Gettleman, solamente nella mente, è un brutto gioco di parole, nelle idee di Gettleman, e non riusciamo a capire quali possano essere i suoi piani?
Ma guarda Gabri, io ti dirò come la penso sulla questione Beckham. Io penso che New York abbia fatto benissimo, nel senso che per come si stava strutturando il roster negli ultimi 2 anni, tenere Beckham in queste condizioni non ti porta da nessuna parte. Cioè, da solo Beckham, con tutti i problemi caratteriali che ha, per carità, talento immenso, quello che vuoi, ma in un ambiente del genere cioè è un lusso, secondo me, che New York, dovendo ricostruire praticamente tutto il roster, non si poteva permettere. Quindi poi vabbè, si può eccepire magari se quello che ha poi ricevuto in cambio non sia così esaltante, però alla fine un primo giro, un terzo e un giocatore giovane di prospettiva come Peppers non lo reputo neanche un bottino così magro. Quindi ti ripeto, io sono convinto che si dovesse fare. È chiaro, perdi uno dei migliori ricevitori della NFL, ma ripeto, con il nulla pressoché totale attorno, se no va bene Barkley, però abbiamo una situazione quarterback tutta da definire. Io sono convinto che il quarterback lo prendano, però a questo punto qui ti serve anche un grande pass rusher, perché appunto hai perso Vernon sempre in direzione Cleveland, ed è un altro ruolo fondamentale. Hai perso il tuo leader di difesa che è Collins, e quindi anche là nelle secondarie dovrai mettere mano. Ripeto, ci sono veramente tantissimi buchi a roster, e quindi qualche pick in più non può che fare comodo per cercare di arginare, ma soprattutto di costruire in prospettiva futura, perché è chiaro che a questo punto direi che i Giants partono abbastanza indietro, diciamo, nella griglia di partenza. E quindi sì, la domanda se andranno o meno sul quarterback, io penso comunque che ci debbano andare. Cioè, Eli abbiamo visto tutti in che condizioni versa. È chiaro, se loro hanno individuato il loro franchise QB tra quelli a disposizione, ci andranno, non si sa se, perché Haskins fino a un mesetto fa era indicato quasi unanimemente come il primo quarterback a uscire. Si sono un po', diciamo, raffreddati gli animi, non tanto per la combine, che di per sé, voglio dire, non è che abbia lasciato intravedere più di tanto, però appunto adesso Arizona sembra prepotentemente decisa a investire su Murray con la numero uno, e quindi le squadre prima di New York, a parte appunto forse Arizona, non dovrebbero selezionare nessun signal caller, quindi probabilmente New York si ritrova alla 6 con la possibilità di scegliere tutti tranne probabilmente appunto Murray. Escluderei delle trade up perché non credo che abbia senso, non lo so, ripeto, se Haskins o chi per lui, magari preferiscono Locke, magari preferiscono Daniel Jones, che ogni tanto si vocifera essere appunto preferito da tante squadre NFL, non lo so. È chiaro che bisogna in qualche modo risolvere la questione, perché l'anno scorso, me compreso, tanti parlavano molto bene di Lauletta, però a parte che ha fatto qualche casino extra campo, ma non sembra, almeno le sensazioni non vanno nella direzione in cui si possa puntare su di lui per il futuro, e quindi...
Ma poi hanno anche rinnovato Tanney, stavo guardando, che sarebbe il secondo quarterback designato.
Sì, beh,
dei Giants.
Quello probabilmente è un'assicurazione appunto per...
E però c'è Manning, hanno rifirmato Tanney, Lauletta a questo punto.
Ma Manning può schiattare da un momento all'altro, cioè nel senso che...
Questo lo penso anche io.
Non si sa bene, quindi non lo so. C'è anche da dire che la prospettiva di fare non dico di tankare, però è verisimile che New York si ritroverà una scelta alta anche l'anno prossimo, magari se stanno già adocchiando qualche prospetto in ottica futura sempre nel ruolo di quarterback, potrebbero optare appunto per prendere un bel rusher, che comunque come abbiamo analizzato la scorsa puntata, insomma, sembra essere una classe ricca di talento, e quindi sistemare magari già quello spot e poi valutare appunto la prossima classe di quarterback. Questo non lo possiamo sapere attualmente. Io comunque fossi in loro un quarterback, magari non con la 6, magari al secondo, al terzo, insomma, lo prenderei, perché comunque può sempre capitare di trovare, diciamo, anche il diamante grezzo che poi insomma si diventa brillante e ti risolve i problemi. Quindi penso, non lo so, staremo a vedere. Dimmi, Gabriele.
No, sono io, scusami. No, finisci il discorso, poi ti faccio una domanda. Se
praticamente avevo concluso.
No, io ho un paio di domande da farti in riferimento a quello che stavi dicendo e che hai detto. Sul discorso che Beckham dovesse essere ceduto possiamo anche essere d'accordo, resta un po' difficile capire il comportamento, nel senso che gli avevano dato un sacco di soldi poco tempo fa e poi se ne sono disfatti, e da quello che ho capito comunque rimangono parecchi dollaroni sul piatto.
Dovrebbe
relativamente
16 milioni di cap hit quest'anno, se non ricordo male.
Sì, hanno la dispone più alta di tutti, tra tipo 33 milioni, una roba così.
Esatto, e quindi questo comunque rimane un po' un mistero, perché è vero tutto quello che hai detto, però è anche vero che poi bisogna fare conti anche con i soldi che rimangono sul piatto. L'altro discorso che facevi invece, secondo me, molto giusto e molto interessante, che però mi fa pensare che il mio amico CP Prandelli possa avere ragione, è che c'è tanto talento difensivo al primo giro, potrebbero veramente andare a questo punto con la 6 su un defensive end, edge rusher, chiamatelo un po' come volete voi, e non selezionare il quarterback, perché poi al terzo giro pigli un altro lauletta, perché quest'anno non è che ci sia così tanto talento nel ruolo di signal caller. Io credo che comunque, vista l'evoluzione degli ultimi anni dell'NFL, quelli buoni andranno via praticamente subito. È vero che poi ci sono i Russell Wilson, che nella storia ci insegnano che puoi prendere un franchise quarterback anche al terzo, al quarto e magari al quinto giro, però seguendo il tuo ragionamento, se alla 6, sempre che non facciano trade up, per fare trade up devi trovare qualcuno con cui farla, pigliano l'edge rusher alla 17, che è quella dei Browns, l'ex prima scelta dei Browns. Secondo me arriva Hollywood Brown o comunque un wide receiver, perché devono prenderne uno, e anche qui il talento c'è, ma non è così profonda la classe, quindi devono, se vogliono prendere un wide receiver, andare al primo giro. E allora, per tornare all'amico CP Prandelli, sia mai che i Giants non stiano ragionando in ottica Tagovailoa per l'anno prossimo, perché perderemo, e a quel punto poi l'anno prossimo, magari con la prima, la seconda, la terza scelta, in funzione del record con cui chiuderanno la stagione 2019, potrebbe veramente arrivare il fortissimo quarterback da Alabama, che credo sarà un giocatore di cui saremo costretti, tra molte virgolette, a parlare nella prossima stagione di podcast verso il draft. Sto già andando avanti di un anno. Non so come la vedi tu, Gabriel.
Allora, a me il piano di New York sinceramente è parso un pochino confuso, se lo metto in relazione con l'anno scorso. Shaquan Barkley, un giocatore fantastico, che io l'ho dato tantissimo l'anno scorso, che ha fatto una buonissima stagione, però come tutti i running back ha una carriera molto corta. Cioè, poi mi auguro per lui che abbia una carriera molto lunga e stellare, però mediamente i running back sono quelli che hanno meno durabilità. Sprecare 2 anni di Shaquan Barkley per nulla, fondamentalmente, non lo vedo come una grande mossa. Cioè, l'anno scorso si poteva forse andare in un'altra direzione a questo punto, se nella testa di Gettleman c'era in qualche modo un planning futuro. Poi chiaramente la situazione Beckham all'interno dello spogliatoio o comunque dell'organizzazione New York Giants si è evoluta in maniera inaspettata quest'anno, con degli svolgimenti che sicuramente non potevano essere previsti. Però è anche vero che comunque ti sei privato del tuo giocatore top, del tuo giocatore più importante, rimanendo sì coperto con dei buoni ricevitori, un buon reparto tight end, ma adesso ti trovi al draft a dover sistemare veramente tanti punti. Se prima l'attacco dei Giants poteva essere comunque considerato abbastanza a posto, adesso manca un wide receiver numero uno, come dici tu, si può prendere eventualmente anche dopo, perché pick adesso ne hanno acquisite. Peppers potrebbe andare a prendere il posto di Collins in questo senso, e poi con le due pick al primo round c'è la possibilità di muoversi a piacimento. Il discorso Tuagovailoa è molto interessante, perché in realtà quello sarà un quarterback su cui parleremo moltissimo e molto di più di tutti quelli di quest'anno. Il talento del QB di Alabama è enorme. Una idea e una sensazione che comunque provino a prendere Haskins io ce l'ho, perché comunque sono in una buona posizione per cercare di andargli addosso, e se piace abbastanza alla dirigenza potrebbe anche essere un quarterback che nel loro sistema potrebbe andare bene. Ok, tiriamo le somme quindi del primo argomento della serata e passiamo dall'altra parte di New York, sponda Jets che hanno fatto due dei contratti più lucrativi di questa free agency, quello di Le'Veon Bell e quello di, ahimè, CJ Mosley, e che quindi si apprestano a vivere una stagione 2019-2020 sicuramente molto quantomeno interessante per i tifosi. Io sono poco convinto che i Jets siano completamente a posto. Hanno ancora la scelta numero 3. Andrea, queste mosse che hanno fatto, al di là del fatto che abbiano strapagato alcuni giocatori, al di là del fatto che sono sicuramente però degli innesti che possono fare bene, cosa cambia alla 3? Di cosa hanno bisogno i Jets adesso?
Bella domanda, questa è una bellissima domanda. Allora, intanto iniziamo a dire che Bell e CJ Mosley sono due super prese, a prescindere da quanto gli hanno pagati, anche perché i Jets erano una di quelle squadre che avevano tanti tanti soldi da spendere, quindi se lo potevano permettere. Che poi qualcuno consideri i soldi dati a CJ Mosley eccessivi, ci può stare, però ecco, io per esempio CJ Mosley l'avrei voluto a Cleveland, per il discorso che facevo prima che manca un inside linebacker, e che inside linebacker, che middle linebacker, esatto. Che middle linebacker per i Jets. Ti direi, ma butto lì un nome interessante potrebbe essere quello di Josh Allen, quindi outside linebacker, edge rusher, defensive end, vedete voi dove lo volete piazzare, Josh Allen da Kentucky, perché è comunque uno dei migliori talenti a disposizione, hanno bisogno di un giocatore di questo tipo, di un cacciatore di quarterback all'interno della squadra, con Allen, Mosley, e poi c'è la safety Adams, se non ricordo male, quella che hanno draftato un paio di stagioni fa,
Jamal Adams, molto forte,
bravissimo, da LSU. Insomma, sono tre giocatori in tre zone del campo che possono fare la differenza. Quindi se ti devo dire un nome oggi, ti posso dire quello di Josh Allen. Però anche qui, se invece di Josh Allen arrivasse Quinnen Williams, defensive end d'Alabama, non mi stupirei, perché penso che Nick Bosa andrà a San Francisco, nonostante i 49ers abbiano preso Ford. Però con quello che sta accadendo in questa free agency, io devo dire che a memoria mia non mi ricordo una free agency NFL partita con così tante firme importanti, sostanzialmente nel primo giorno, è un po' presto per dire chi. Però ecco, visto che tu mi hai fatto domanda e giustamente io ti devo dare una risposta, a me l'idea che Josh Allen possa finire i Jets non dispiace. Penso che i Jets abbiano bisogno di un pass rusher, e quindi penso che Josh Allen sia in quella posizione alla 3 uno dei giocatori più interessanti disponibili. Non è detto che i Jets nel proseguo della free agency si sistemino in altra maniera e non decidano, perché sono una di quelle squadre che in tanti mock viene segnalata come squadra che potrebbe fare trade down, quindi scendere nella board, perché magari ci sono i Giants di turno, piuttosto che Tampa Bay, piuttosto che Jacksonville, che vogliono magari salire, o altre squadre che vogliono salire. Ho citato quelle in ordine, non ho detto tre squadre che realmente vogliono fare trade up, e quindi bisognerà vedere. Io, se fossi Jets, alla 3 a un pensierino Josh Allen onestamente lo farei.
Interessante, Allen riempirebbe comunque una mancanza che al momento hanno i Jets e darebbe loro un gran bel pacchetto difensivo su cui basarsi. Bell ci porta a parlare in qualche modo degli Steelers, che perdono i due loro migliori playmaker, e ci porta a parlare di Antonio Brown, che nel weekend è passato agli Oakland Raiders. I Raiders stanno ricostruendo molto, oltre a Brown hanno anche strapagato, a mio modo di vedere, il tackle Trent Brown, notizia di stasera hanno preso Terrell Williams, e comunque si trovano ancora parecchio draft capital, la numero 4, la numero 24 e la numero 27 di questo draft. Lorenzo, cosa ti aspetti da Oakland? Cioè, Antonio Brown è un giocatore che cambia le carte in tavola di qualsiasi franchigia. Con tre pick, questi Raiders possono passare immediatamente dalla parte bassa della Lega alla parte alta?
Allora, considerando il draft dello scorso anno, non lo darei per scontato, nel senso che va bene avere tante pick, ma bisogna usarle in modo saggio e appunto scegliendo i giocatori funzionali. Bisogna avere anche naturalmente un po' di fortuna, perché non è sempre detto che delle pick che sembravano sacrosante, ovvie, poi si rivelino insomma, poi i giocatori si rivelino quelli che si speravano. Ripeto, il draft dell'anno scorso dei Raiders ha lasciato perpressi molti, e io sono tra questi. Ci sono arrivati anche dei giocatori validi, però ripeto, bisogna vedere alla prova dei fatti cosa sceglierà il buon Gruden. Sicuramente i movimenti fatti in free agency sono altisonanti, e non c'è dubbio che la squadra sia più attrezzata dello scorso anno, almeno sulla carta. Anche qui dicevamo Terrell Williams, giocatore sicuramente interessante, avevano bisogno di uno capace di della sua velocità, capace di andare sul profondo, però insomma l'hanno anche pagato direi a peso d'oro. Vedremo se sarà stato un investimento corretto o meno. Quello che manca direi in maniera lampante a questa squadra è un pass rusher di assoluto livello, dopo aver insomma scambiato Khalil Mack l'anno scorso. Quello probabilmente è il ruolo che balza più all'occhio, e alla 4 sicuramente c'è la possibilità di prenderne uno assolutamente validissimo. Dipenderà anche un po' da cosa vorranno fare, appunto, come dicevamo prima, San Francisco con Bosa eventualmente, o lo stesso Josh Allen. Però diciamo che l'opportunità di prenderne uno veramente, veramente bravo c'è. Hanno appunto acquisito Trent Brown sulla linea offensiva, che poteva essere un altro reparto magari da considerare anche per la cessione di Osemele. Vedremo un po', insomma, direi il reparto ricevitori a questo punto è quasi definito. Si deve, penso, mettere mano un po', appunto, più che altro alla difesa. Bisogna poi anche vedere magari queste picks se saranno tutte usate o se saranno appunto scambiate a loro volta per salire. Beh, insomma, salire anche qui la vedo difficile dalla 4 in su per fare che cosa, cioè, perché hai paura che ti soffino appunto uno come Allen, se vuoi prendere per forza Allen, non lo so, mi sembra difficile, credo che lì si possa stare. Piuttosto magari lo si può fare per altre trade, insomma, ricevendo giocatori in cambio eventualmente. Quindi insomma direi pass rusher assoluta necessità, magari qualcosina nelle secondarie, anche se insomma questo ruolo magari non c'è così tanto talento rispetto invece ad altri reparti, non lo so, vediamo. Io sono un po' scettico sull'intera operazione che ha intrapreso Oakland dall'anno scorso, cioè appunto il ritorno di Gruden, questo maxi contratto sia nella durata che nell'entità economica. Ha sicuramente piallato tutto perché vuole ricostruire dalle fondamenta come vuole lui, quindi stiamo a vedere. Ripeto, il primo draft non mi ha affatto entusiasmato, si è mosso per ora direi in maniera eclatante in free agency, vediamo cosa deciderà di fare appunto in Tennessee. Sono curioso perché appunto, come dicevi tu, insomma, i Raiders sono una squadra da sempre storicamente mai banale, ecco, quindi ci sarà da divertirsi sia prima che inizi la stagione che poi una volta che la stagione sarà iniziata.
Domanda che vi faccio a entrambi a bruciapelo: queste tre giornate di free agency, che quindi hanno visto tutto questo polverone di scambi, per i 4-5 giocatori rookie che noi abbiamo citato in queste prime settimane come possibili top player, nel senso come possibili prime scelte nelle prime posizioni, cioè Murray, Bosa, Allen, Williams e Gary piuttosto che Devin White, per questi 5 è cambiato qualcosa in questa free agency? Cioè, c'è qualcuno di questi ragazzi che ha secondo voi perso delle posizioni o mi pare di capire sono tutti comunque ancora lì? Andrea?
Guarda, il discorso che ho fatto all'inizio e che facevamo a microfoni spenti, tanto sto leggendo, Tevin Coleman adesso ha firmato per San Francisco. A proposito di San Francisco, stavo andando a vedere chi ha firmato in questi minuti. Proviamo proprio, stavo andando a San Francisco perché volevo per esempio parlare di San Francisco. Come ti dicevo a microfoni spenti, il fatto che i 49ers abbiano investito 87 milioni e mezzo di dollari su un giocatore come Dee Ford, una side linebacker, comunque un cacciatore di quarterback, cheat Gabriele Balzarotti, mi fa pensare che non è più così scontato che vadano su Bosa, per esempio, anche se poi guardando i mock draft, perché intanto che voi parlate io sto velocemente andando a recuperare più informazioni possibili, a oggi, per quello che ci dicono oltreoceano, alla 2 i 49ers vanno con Bosa, perché alla 1 i Cardinals sceglieranno Kyler Murray. Però sì, secondo me c'è questa free agency ha un po' cambiato le carte in tavola, magari non per i primissimi giocatori, per i primi 2, 3, 4 giocatori scelti, però insomma nelle prime 10-15 posizioni qualche giocatore che magari poteva essere chiamato da qualche squadra che invece vedrà il suo nome scendere o magari anche salire, perché poi non si sa mai, ci può essere. Siamo ancora veramente tanto lontani dal draft e con una free agency così scoppiettante è difficile fare delle valutazioni, anche perché la free agency è praticamente partita ieri, in realtà qualche giorno prima, perché poi i movimenti sono iniziati qualche giorno prima, poi ufficializzati, ma poco cambia. Però per esempio, tornando al discorso che si faceva di Oakland, Oakland ha firmato tanti giocatori, magari alla 4 andrà su un edge rusher, su un defensive end, però può essere che con le altre pick, in funzione delle firme che ha già fatto, siano modificati i need della squadra. Se devo rispondere quindi però alla tua domanda, i top player secondo me vanno dove devono andare, perché Kyler Murray andrà ad Arizona, anche se per me questa cosa rimane abbastanza inspiegabile, cioè io mi aspetto che Arizona cerchi di scendere a questo punto dalla 1, perché nessuna delle squadre che scelgono dopo ha bisogno di un signal caller. La prima sono i Jaguars con la 7. Il problema, come diceva in una telefonata che ho fatto con Mauro Rizzotto, è: sì, ma chi dà qualcosa ai Cardinals per scendere? Questa è una bella domanda, perché il talento che c'è è prettamente difensivo, e quindi insomma di talento da quel punto di vista ce n'è tanto, le squadre che devono scegliere hanno l'imbarazzo della scelta, e quindi anche per i Cardinals diventa difficile trovare un partner per magari fare trade down, infilandoci anche Josh Rosen dentro e prendere Kyler Murray invece che con la 1, con la 7, la 8, quello che è, ma anche acquisire altre pick, appunto perché si riescono Josh Rosen nel pacchetto della trade. Quindi no, dai, diciamo che per ora, per quello che si è visto, nonostante le tantissime firme, non dovrebbe essere cambiato il mondo. Sicuramente, lo ripeto, San Francisco con l'acquisizione di Ford e anche di Alexander non sceglierà, potrebbe decidere alla fine di non scegliere Bosa, però è anche vero che comunque un talento come Bosa non è che ti capita tutti i giorni, poi non so bene la situazione contrattuale degli uomini di linea difensiva di San Francisco, per cui San Francisco potrebbe decidere di fare a prescindere l'investimento su Bosa e chi se ne frega. Vediamo, è un po' presto Gabri, sono discorsi bellissimi, ma rischiamo poi di dire, almeno io personalmente rischio di dire un sacco di stupidate, quindi ti dico, dai, che tutti quelli che devono essere scelti nelle prime 10 posizioni grosso modo sono tranquilli, però aspettiamo, perché con la free agency che stiamo vivendo la situazione può veramente cambiare dall'oggi al domani.
Lorenzo, sei d'accordo con Andrea o secondo te è cambiato qualcosa?
No, direi, sottoscrivo per i nomi che hai citato tu, per quei 5 nomi, penso anch'io che si sia tutto sommato mosso poco ad oggi. E credo che tutto sommato anche, cioè, non vedo come potrebbe cambiare radicalmente per loro la situazione anche alla luce di nuove firme o cose strane, ecco. Credo che questi 5 qui, poi anche io sono d'accordo con Andre che mi sembra un po' strana la decisione di Arizona di andare su Murray, però
scusami Lore, ci tengo a specificare perché sono stato un po' confuso, perché tanto stavo sempre leggendo, cioè l'assurdo è andarci con la 1, perché l'anno scorso hai fatto trade up e hai anche, credo, perso delle picche in giro per prendere Josh Rosen, cioè io mi aspetto che Arizona vorrei vedere Arizona che cede la 1, cede Josh Rosen a una squadra, fa trade down e poi sceglie comunque Kyler Murray, perché se vogliono scegliere Kyler Murray alla fine scelgono Kyler Murray, però alla 1 poi Rosen, per Rosen cosa prendi secondo te? Una terza scelta?
Ma così si diceva, però mi sembra anche assurdo che sia deprezzato così tanto dopo una stagione in cui era nel deserto più assoluto, nel senso
tutti
figurato
sensi,
e non
sensi.
Esatto. Quindi non lo so, è vero anche che diciamo che il mercato è la combinazione di domanda e offerta, quindi se tu puoi chiedere quello che vuoi, ma se nessuno te lo dà, è chiaro che devi scendere anche a compromessi. Non lo so, per esempio anche Washington si vociferava fosse interessata a Rosen. A questo punto perché no, magari i Giants,
bravo, perché
che comunque,
no?
Che comunque perché l'anno scorso non hanno voluto scegliere quando potevano farlo, però magari alla luce di quanto è successo un pensiero su Rosen, se non sono particolarmente convinti di Haskins o di altri profili, potrebbe anche essere un'idea, a maggior ragione sapendo che Arizona vuole Murray e che evidentemente si dovrebbe in qualche modo disfare di Rosen, quindi questa potrebbe essere un'altra pista praticabile. Però tornando alla domanda di Gabri, anch'io come te Andre sono convinto che cambi poco per questi giocatori.
Benissimo, un bel quadro della situazione quindi che rimane abbastanza invariato, poi avremo modo nelle prossime settimane di approfondire un attimo il discorso Marai, vedendo un po' quello che accadrà, se magari ci sarà qualche altro movimento. Volevo spostarmi un pochino più su adesso nella board, perché una grande protagonista della giornata di oggi in free agency sono stati i Baltimore Ravens, che hanno preso, dopo aver visto andare via Terrell Suggs, CJ Mosley, Za'Darius Smith e Eric Weddle nelle scorse settimane e negli scorsi giorni, oggi si sono un pochino rifatti prendendo Earl Thomas e Mark Ingram. Faccio una domanda a voi, poi dopo dirò la mia su Baltimore. Al di là che la perdita di Mosley è pesantissima, io ero abbastanza convinto prima di questi due giorni che Baltimore sarebbe andata al draft avendo la 22 su un offensive tackle per proteggere adeguatamente il buon Lamar Jackson, quindi l'investimento dell'anno scorso. Oggi non so che tipo di pick potrebbero fare i Ravens, quindi vi chiedo amici, voi mi venite in aiuto oggi e mi dite guarda, la tua squadra ha fatto una cavolata a dar via Mosley, perché questa cosa so che me la dirà Andrea Ghezzi, ne sono assolutamente certo, ma che cosa potrebbero fare i Ravens quindi al draft?
Amen, fratello. No, il problema è questo. CJ Mosley è uno di quei giocatori che cambia il volto di una difesa, ed è per questo che i Jets hanno fatto benissimo a strapagarlo, perché io poi sono convinto che sicuramente i discorsi di cap fanno la differenza quando devi costruire una squadra, però la prima cosa che fa la differenza in una squadra sono i giocatori, e CJ Mosley è uno di quelli che vale ogni centesimo che guadagna. Cosa faranno? Non lo so. Quello che hanno fatto fino adesso è firmare un giocatore clamoroso, Earl Thomas, mannaggia voi, e firmare anche una spilza di cornerback, perché poi ho visto che ne avete presi in quantità industriale. Avete preso Mark Ingram, che è un giocatore che vi mancava, cioè nel senso, con il tipo di quarterback che è Lamar Jackson, mettergli in fianco un running back pericoloso come Ingram era fondamentale. Questo non è un draft da quello del 2019 non sarà un draft ricordato, almeno in partenza, per i grandi nomi, per i grandi running back potranno uscire, a differenza degli ultimi anni, perché poi in realtà se andate a vedere negli ultimi anni dal college sono usciti un sacco di running back che stanno dominando la Lega attualmente. Chi potete prendere alla 22? Nel mock draft che sto guardando in questo momento vi danno DeAndre Baker, cornerback da Georgia, di cui abbiamo parlato settimana scorsa, però mi verrebbe da dire che con tutto il lavoro nella secondaria che avete fatto a livello di free agency, perché avete esercitato l'opzione su Carr, avete preso Earl Thomas che è una free safety, poi c'è Tavon Young che avete firmato per 3 anni e 25, esatto, a 25.8 milioni, e poi c'è Daniel Robertson, reserve sul contract con Baltimore. Vabbè, questo insomma magari è un nome.
Diamo dei bersagli alla Marone.
Bravo Gabri, bravo Lore, mi hai anticipato. Secondo me a questo punto, più che DeAndre Baker da Georgia, potrebbe essere arrivato il momento per Baltimore, anche perché avete perso John Brown, se non sbaglio, esatto. Che non ho più pallida di dove sia finito. Ecco, ai Bills avete perso Michael Crabtree, disgraziati, cioè questa cosa veramente non vi capisco. E quindi tagliate proprio questo, sì, quello ve ne siete liberati con disprezzo. Quindi ti dico, ma sì, perché no? Perché non arrivare alla 22 a scegliere un wide receiver? Chi potrebbe esserci alla 22? Uno dei due Brown, probabilmente, quindi o Hollywood o AJ, perché credo che Metcalf sarà il primo wide receiver chiamato. C'è Paris Campbell da Ohio State che dovrebbe andare al primo giro e che potrebbe essere un giocatore disponibile. Sto con Lore, perché non un wide receiver che è il giocatore che sicuramente in questo momento vi serve di più. Poi invece magari ci sarà un giocatore di linea offensiva che per mille motivi scende nella draft board, che doveva essere scelto prima, o uno di quelli che non abbiamo citato e che invece le cui quotazioni saliranno con l'avvicinarsi del 26 aprile del draft di Nashville, e allora magari andrete a completare un reparto. Però mi piace l'idea di Lorenzo e quindi la sposo. Dai, pigliatevi un wide receiver, pigliatevi uno dei due Brown, quello che rimane, che tanto sono buoni tutti e due, e perché Baltimore ha bisogno di dare dei target assolutamente a Lamarone, anche perché abbiamo parlato settimana scorsa dei tanti tight end che sembra verranno scelti al primo giro, ma vado a memoria, Gabri, voi ai tight end siete messi abbastanza bene, quindi non dovreste andare a spendere una prima scelta
assolutamente
lì.
Assolutamente no, abbiamo due l'anno scorso, due settimane fa.
Quindi wide receiver.
Lorenzo, direi che hai già accennato quello che è il tuo parere, quindi wide receiver anche secondo te, giusto?
E io farei così, anche se in realtà negli ultimi anni si diceva sempre che Baltimore aveva bisogno di un ricevitore al primo giro e alla fine puntualmente non è stato preso, quindi non so se questa sia comunque una linea della dirigenza, perché comunque si ritiene che in qualche modo un ricevitore lo si possa prendere più tardi o per altre vie, oppure se semplicemente non si riteneva ci fossero dei giocatori adatti in quel momento del draft. Credo che quest'anno appunto i nomi ci siano, come diceva prima Andre. Adesso vedremo se Metcalf davvero sarà il primo a uscire, comunque anche un profilo
primo,
come Butler magari.
Il primo.
Prenderei la prima assoluta, forse per me, per cui no,
addirittura
a parte gli scherzi, no, comunque anche io sono un super fan di Metcalfone. No, dico, magari anche uno come Butler, se magari non convince pienamente nelle prime 15-20 posizioni, potrebbe essere ancora lì. Non credo, perché comunque secondo me anche
a
lui...
Kim, stai dicendo?
Kim, esatto, il Megatron di...
ma Kim è il Megatron dell'Iowa. Sì, però guarda che a Kim io non lo trovo ancora al primo giro in nessun mock draft esistente nei siti d'oltreoceano.
Ah, perché non devi guardare quelle vaccate lì dei mock draft.
giusto, scusa, giusto, basta, sto zitto, torno nel mio silenzio.
Per cui, no, adesso io non li guardo, quindi sicuramente dirò molte più vaccate io di loro, però secondo me è un profilo da tenere d'occhio anche in ottica primo giro, appunto magari non altissimo, attorno alla 22esima posizione potrebbe essere ancora lì, e comunque è il prototipo che potrebbe servire. Perso anche uno come Crabtree, che comunque magari non più brillantissimo, però come ricevitore di possesso
sciacquati la bocca quando parli.
Anch'io sono un estimatore, però diciamo che l'età va avanti per tutti, no? Quindi insomma, avere un bel ricevitore grosso che sappia insomma dare una mano anche nelle situazioni un po' complicate, su cui magari qualche terzo down, così Butler potrebbe rispondere insomma a questo identikit. E niente, poi non so altre posizioni ora come ora, non, appunto in difesa mi sembra che bene o male la situazione sia assestata. Sì, come dicevi tu, c'è magari qualcosa in linea offensiva, perché ovviamente la priorità sarà quella di proteggere il meglio possibile appunto Lamar, però insomma direi queste due posizioni.
Anche perché allora, e poi sentiamo cosa dice ovviamente Gabri, abbiamo detto settimana scorsa che di linebacker non è che ce ne sia no così tanti interessanti per il primo giro. Secondo me, se io fossi Baltimore, cercherei di fare una super trade up poi vedere che cosa dai alla squadra con cui vuoi fare lo scambio per arrivare a White. Cioè, immaginati White e dietro Earl Thomas nella difesa di Baltimore. Insomma, ritornerebbero, cioè troverebbero il giusto sostituto per CJ Mosley. Non credo che Bush valga la 22esima chiamata, o forse invece verrà chiamato prima, e qua mi posso sbagliare io, perché è per questo che dico alla fine mi piace la tua idea del wide receiver, perché credo che nella posizione in cui sono adesso, se non faranno trade up, il miglior giocatore che possono scegliere è un wide receiver. Nella realtà, e Gabri qua appunto poi chiedo a te, se io potessi, se io fossi Baltimore, cercherei in tutti i modi di risalire la board per arrivare a White. Il problema è che per risalire la board e arrivare a White, più che a Bush, che ripeto mi piace ma non lo ritengo un giocatore che può cambiare il volto di una difesa, anche se lo abbiamo dato al primo giro, devi risalire tanto tanto tanto, perché io non credo che White vada oltre la 15 esagerando, ma io sono più propenso per la 10.
Allora, trade up i Ravens non lo possono fare per due motivi. Storicamente non hanno mai fatto un trade up così aggressivo, e sono d'accordissimo con te nel dire che Devin White non va oltre la 10, ma anche qua sto esagerando, perché secondo me rimane nelle prime 7. E non abbiamo materiale per fare trade up. I Ravens non hanno la pick al secondo round, è stata ceduta l'anno scorso per la trade di Lamar Jackson, quindi non abbiamo neanche capitale di draft pick da poter in qualche modo smerciare per poter fare un deal un pochino più aggressivo. Eric DeCosta in questo si sta dimostrando veramente il delfino di Ozzie Newsome. Come si sta muovendo Baltimore è come si sarebbe mosso Newsome fino all'anno scorso, quindi io credo che al draft la possibilità di un lineman ci sia sempre, ma DeCosta, che comunque è un general manager giovane, voglia in qualche modo dare priorità all'attacco e a quello che sarà il volto della franchigia nei prossimi anni, ovvero Lamar Jackson. Quindi l'idea del wide receiver ci sta alla grandissima. Devin Bush a me piace invece come giocatore, è un buonissimo linebacker, ma non so se potrebbe arrivare alla 22 dei Ravens, e perché secondo me potrebbe andare via qualche posizione prima, e in ogni caso non so se i Ravens comunque andrebbero a prendere un linebacker avendo need ben più superiori in attacco, con il buco, il vuoto totale al wide receiver. Quindi ad oggi direi wide receiver. In seconda battuta rimango con la mia idea di offensive line. Sicuramente non ci sarà però un trade up, perché è veramente impossibile che Baltimore riesca a salire, a meno che di scippare qualche giocatore, ma in realtà non è che possiamo scippare chissà chi, perché non quelli buoni sono andati via, cioè quelli buoni, quelli possibili sono andati via, vedi Mosley, e quindi la situazione al momento questa è. Io avrei un'ultima squadra da analizzare in chiusura in maniera abbastanza
aiuto
rapida.
Sono preoccupatissimo di questa cosa. Chi è la squadra che vuoi analizzare ancora?
I Buffalo Bills. Ti dico anche perché i Buffalo Bills. Perché sono una squadra che sotto sotto è stata più attiva in free agency fino adesso, prendendo la bellezza di 8 giocatori. Mi vede Cole Beasley, John Brown, Frank Gore, Kevin Johnson, Tyler Croft, Mitch Morse e altra gente che, di cui sinceramente non ricordo
il nome. Tainsecchi, Gabri. Tainsecchi è un gran colpo.
Ma che cazzo è Tainsecchi?
Tainsecchi è il nostro swing tackle degli ultimi 4-5 anni, che giustamente tu non conosci perché è un po' uno sfigato, nel senso che ha 33 anni, ha giocato credo appunto 5 anni nell'NFL, perché prima giocava in Canada e in Arena Football. Però questa è una mossa molto intelligente di Buffalo, perché è un giocatore molto sottovalutato, e con la moria che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni in linea offensiva, dove si infortunavano ogni giorno 3 o 4 elementi, infatti abbiamo dovuto far giocare anche dei magazzinieri e dei, insomma, mangiatori di hot dog seriali. Lui ha sempre coperto molto bene praticamente ogni posizione. Diciamo che nasce come left tackle, infatti il meglio di sé lo ha dato quando ha dovuto sostituire Trent Williams, appunto a sinistra dello schieramento. Però ha giocato benino anche a destra, come guardia a sinistra, quindi si è è una mossa intelligente, proprio perché insomma anche i Bills hanno avuto delle defezioni in offensive line, anche lì c'è la necessità di proteggere un quarterback giovane che ogni tanto si lancia in qualche corsa spericolata come Josh Allen. Diciamo che l'hanno pagato un po' tantino per quello che ho potuto vedere, però è appunto è un giocatore estremamente versatile che rende bene, perché le volte che c'è in campo ha sempre performato bene, e non è appunto il nome principale perché tra quelli che hai elencato tu, ma è, ripeto, una mossa intelligente da squadra che sa quello che fa, a mio modo di vedere.
Questo è un parere molto interessante su un giocatore effettivamente poco conosciuto. Quindi la domanda è questa: Buffalo ha fatto tanto in free agency, abbiamo parlato tantissimo alla fine della stagione di Josh Allen, di come questo ragazzo possa avere effettivamente le potenzialità per fare un grosso step l'anno prossimo. I Bills sono una squadra che comunque ha cercato anche di andarsi a prendere Antonio Brown, quindi di tentare in modo aggressivo di potenziare la squadra per il suo quarterback, e a me queste mosse che hanno fatto fino adesso piacciono molto. Che ruolo dovrebbero puntare i Bills con la numero 9 al draft? Lorenzo, secondo te quale investimento potrebbero fare per fare un passo, un salto in più che a mio modo di vedere non è così lontano, anche se giocano chiaramente in una division in cui fin quando c'è quello là col 12 difficilmente si può fare qualcosa in più.
Però stavo facendo proprio questo ragionamento, cioè sia loro che ancora di più probabilmente i Jets, appunto per rimanere nella division, si stanno muovendo in maniera molto, molto aggressiva e ambiziosa, perché cioè, l'unica un po' è Miami che sta messa peggio, direi, anche loro stanno un po' smobilitando e
Miami non sta partecipando,
c'è l'hashtag tank for Tua, che mi sembra sia abbastanza di successo nelle zone lì della South Florida. Ecco, quindi appunto l'idea sembra quella di quantomeno infastidire i campioni in carica che comunque, nonostante ci smentiscano sempre, non sono eterni, ecco. Quindi vedremo un po' cosa succederà. Per tornare ai Bills, direi che anche qui un po' il discorso che facevamo per Baltimore potrebbe, pur avendo loro firmato per esempio Beasley, che è un signor slot receiver, però magari diciamo che un wide receiver numero uno, stazzato, fisicato, non ci starebbe male. Andrebbe forse a completare, a chiudere il cerchio appunto intorno a Josh Allen, in modo da fornirgli proprio un arsenale assolutamente completo. Questa è un'opzione, perché comunque anche loro in difesa mi sembrano abbastanza solidi. L'anno scorso andarono su Edmonds come prima scelta, che è un giocatore giovanissimo dalle grandi prospettive, anche lui abbastanza versatile, un po' linebacker, un po' inside linebacker, un po' outside linebacker. Adesso bisogna vedere un attimo come si svilupperà definitivamente. Cos'altro potrebbe esserci appunto sulla linea, a parte in sé che comunque qualcosa hanno fatto, ma direi wide receiver come prima cosa. Non mi ricordo bene la situazione tight end come sia, perché appunto con i prospetti che ci sono quest'anno potrebbe essere, anche se insomma la 9 forse un po' presto, dipende un po' dall'idea che ha la squadra in relazione a un ruolo particolare appunto come quello del tight end, però appunto uno dei due di Iowa non sarebbe affatto male. E poi non ti saprei bene dire quali possano essere le altre need della squadra dello stato di New York. Forse qualcosa sulle secondarie, però non ho bene il quadro in mente del roster.
Andre?
Guarda, mi affido agli espertoni, Quindi, da una parte sicuramente, visto che hanno preso due nani, nel senso più buono del termine, come Beasley e John Brown, Metcalf alla 9 potrebbe essere un nome interessante per Buffalo. L'altro nome che si fa tanto per i Bills è Ed Oliver, il defensive tackle da Houston, anche perché è uno di quei giocatori che... secondo me è un po' sottovalutato, ma farà la differenza in qualsivoglia squadra finisca, e quindi se alla 9 dovesse essere disponibile, perché no? Anche perché io credo che è vero che ci sono dei need in ogni squadra, e comunque in linea qualcosa i Bills potrebbero voler fare. Ecco, quando se alla 9 ti arriva un giocatore come Ed Oliver... Devi andarci, perché è veramente uno di quelli che poi ti permette di svoltare. Vedo, però lo vedo solo in un mock draft, anche Jawan Taylor, tackle di Florida, quindi un giocatore di linea offensiva che potrebbe aiutare Josh Allen, che ricordiamo l'anno scorso più che altro ha corso per salvarsi la vita piuttosto che lanciare prolati, nonostante tutti dicevamo e abbiamo detto che una delle sue caratteristiche principali fosse il braccione. Ecco, il braccione l'abbiamo visto relativamente, l'abbiamo visto invece molto di più correre, sia mai che appunto i Bills poi alla 9 con una scelta del genere non decidono di puntare su un giocatore di linea offensiva. Chiudo il discorso facendo, anche se ovviamente mi manca il terzo nome, adesso capirete che cosa sto dicendo, chiudo il discorso dicendo che c'è una situazione parecchio particolare in quelle Buffalo Bills, ovvero hanno tre running back, uno è la Sean McCoy, uno è Gore, che hanno firmato nella free agency, e ce n'è un terzo, insomma hanno tre running back e non credo che vogliano farli giocare tutti e tre, quindi potrebbero magari cercare di muovere qualcosa, non so se per risalire la board, però in generale mi aspetto dei movimenti in quel di Buffalo, perché è un roster un po' particolare, cioè ripeto, che te ne fai di tre primi running back o potenziali primi running back? Perché Frank Gore, nonostante l'età, ormai non so, credo potrebbe essere mio padre Frank Gore, continua, anche l'anno scorso a Miami era il running back più utilizzato. A Buffalo c'è una situazione parecchio complessa, però te li do in ordine: Metcalf, Oliver e mi tengo Taylor, ma perché lo trovo in uno degli infiniti mock draft che potete trovare in internet, che sono tre nomi comunque che alla 9 potrebbero essere tranquillamente selezionati. Quindi bisognerebbe capire, sapere, o più che altro avere l'intuito per appunto fare un'ipotesi su dove vogliono investire una scelta così importante, perché comunque la 9, scegliere la 9 ti dà veramente la possibilità di trovare talento in tantissimi ruoli. A me l'idea di Metcalf piace, chiudo questo discorso così, perché i Bills devono ricostruire soprattutto l'attacco. L'anno scorso hanno fatto fatica, ma tanta fatica a mettere punti, hanno firmato Beasley, hanno firmato John Brown, con Metcalf chiuderebbero il discorso wide receiver e insomma darebbero un target importantissimo e soprattutto ben visibile a Josh Allen. Però ecco, se arrivasse uno tra Oliver e Taylor non mi stupirei.
Bene, direi che abbiamo parlato abbondantemente di tantissime squadre, abbiamo sforato l'ora di puntata, però giustamente di carne al fuoco ce n'era tantissima. La puntata post free agency, durante la free agency anzi, è sempre comunque quella più ricca di argomenti di cui parlare, quindi anche se oggi siamo andati un pochino più lunghi rispetto al solito, secondo me era necessario, perché gli argomenti appunto erano tanti ed erano molto molto succosi. Io ringrazio i miei carissimi amici ed ospiti di stasera, grazie mille Lorenzo.
Grazie a te Gabri, grazie Andre, e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
E grazie mille ovviamente anche a te Andre.
Allora, faccio l'uomo del Twitter live: i Dolphins, di cui abbiamo parlato malissimo fino a due secondi fa, hanno fatto un'altra mossa incomprensibile, ovvero hanno firmato Clive Walford, tight end, dopo che l'anno scorso avevano scelto Gesicki, e c'è Mauro Rizzotto disperato su Twitter che mette la faccina con la bocca chiusa perché non so più che pesci prendere tra Jets che si muovono bene, i Bills che ne abbiamo appena parlato, i Patriots che sono sempre i Patriots. Ho idea che veramente l'hashtag l'idea di andare su Tagovailoa l'anno prossimo sia un discorso abbastanza praticabile in quel della Florida.
Va bene, noi ci vediamo non la settimana prossima, ma la settimana dopo. Faremo una settimana di reload per prepararci benissimo alla rush finale della strada verso di podcast verso il draft e della strada verso il draft. Sono uscite intanto nuove schede su Adult Magazine, per cui potete rimanere sempre aggiornati su quelli che sono i top prospect che vedremo protagonisti nelle prossime settimane. Io ringrazio tutti i nostri ascoltatori e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Podcast Verso il Draft. Ciao!